Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Dobbiamo necessariamente fare un salto indietro nella storia, dobbiamo infatti riportarci a 2500 anni fa, quando le truppe di Nabucodonosor, re di Babilonia, entrarono nella città di Gerusalemme, distruggendola completamente, radendola al suolo e deportando tutti quelli che nella città di Gerusalemme erano notabili. Non solo dunque i sacerdoti, gli scribi, i dottori della legge, gli uomini della politica, gli uomini della cultura, gli uomini dell'economia, ma addirittura tutti gli artigiani e tutti gli agricoltori lasciarono in città solo le rovine. Sembrava quindi la fine del popolo di Israele. Questa lunga carovana viene deportata fino in Babilonia, l'attuale Iran. E giunti in Babilonia, questi uomini che hanno perso tutto, hanno perso le case, hanno perso le famiglie, hanno perso le radici, hanno perso la fede, perché non hanno più il Tempio di Gerusalemme, non hanno più l'altare dei sacrifici, non hanno più i sacerdoti, non hanno più il culto, gli uomini non si rendono. Prendono in mano l'unico tesoro che era loro rimasto, la parola di Dio, e intorno alla parola di Dio nascono le prime sinagoghe, cioè dei capannelli di uomini che, studiando la parola, cercano di capire qual è la volontà del Padre. La domanda infatti che questi uomini si pongono è questa: perché? Perché la città di Gerusalemme è stata distrutta? Perché le truppe di un re straniero hanno varcato le soglie delle nostre mura? Perché le nostre famiglie sono state deportate? Perché? È un caso? Questa è la domanda che si pongono. E a questa domanda danno una risposta bellissima. Dicono: il caso non esiste. Se questo è accaduto, è progetto ampio di un progetto che Dio ha per noi. Forse noi ci eravamo allontanati da Dio, forse le nostre scelte non erano più conformi alla sua volontà, forse Dio attraverso questo esilio vuole dirci qualcosa, vuole darci una parola di salvezza. Ed è così, perché l'esilio babilonese fa rinascere il popolo di Israele. Quando governa all'impero babilonese quello persiano con il primo grande re Ciro, Infatti gli ebrei possono ritornare in patria e ricostruire Gerusalemme, ma ritornano non come erano partiti, ritornano desiderosi di fare di Dio veramente il perno della loro vita, della vita del loro popolo. L'esilio di Babilonia, che in sé era stata la più grande tragedia che il popolo aveva vissuto dopo la schiavitù d'Egitto, l'esilio di Babilonia da tragedia si trasforma in opportunità. È fondamentale comprendere questo, perché altrimenti non si capisce il senso della croce. È chiaro che la croce è uno strumento di tortura e di morte. È chiaro che chi ha inventato la crocifissione lo ha fatto per molti il dolore fisico e quello morale, esponendo i corpi al pubblico ludibrio. È chiaro. Ma anche la croce, che è uno strumento di morte, Dio lo trasforma in un'opportunità di salvezza. Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo abbia la vita eterna. Allora la croce diventa l'occasione per avere la vita eterna. La croce diventa non più uno strumento di morte, ma uno strumento di vita per l'eternità. Guardate, solo Dio poteva pensare una cosa del genere. Solo Dio ha la capacità, la grazia, la forza di trasformare così radicalmente il male in bene. Quello che sembra tragedia in una occasione straordinaria di grazie. Questo Dio ha fatto con il popolo di Israele nell'esilio di Babilonia, questo molto di più Dio lo realizza nella croce di suo figlio Gesù. Per questo la domenica che stiamo celebrando mi vede vestito in rosa e non in viola, perché è la domenica della gioia. Approssimandosi la festa della Pasqua, noi intravediamo la salvezza e il nostro cuore incomincia ad esultare di gioia. Questo capita anche abitualmente quando dobbiamo fare una festa, quando dobbiamo celebrare un compleanno, un onomastico, quando c'è una festa liturgica, quando c'è un matrimonio. Più si avvicina la data e più sembra che tutte le preoccupazioni e le perplessità lasciano il posto all'inizio della gioia. Ecco, sarebbe bello che le nostre famiglie, che le nostre case oggi cominciassero ad assaggiare la gioia pasquale per potersi preparare. Diceva il Salmo responsoriale: lungo i fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo il popolo. E c'è un'immagine bellissima, dice: ai salici appendemmo gli strumenti della nostra festa, le cetre. Non volevamo cantare più, non volevamo danzare più, ma Dio ha fatto di più. Ci ha presi da quell'esilio, ci ha riportati nella nostra patria. Ecco quello che Dio fa per noi: ci prende dalla morte e attraverso Gesù ci dona vita eterna. Ditemi voi se questo non è il motivo più straordinario per entrare nella gioia.
La seconda lettura fa riferimento al battesimo ricevuto che attraverso la fede ci apre le porte del paradiso. Vogliamo allora rinnovare questa fede dicendo: credo in un solo Dio.